What has been happening in Venezuela in the last couple of days? On February 12, 2014, on Venezuela's National Youth Day, millions of young students took matters into their own hands by passively protesting the social and economic crisis caused by the illegitimate government Venezuela has today. One of the main reasons students are taking action is caused by the unbearable insecurity lived every day. What is this unbearable insecurity? How bad can it be? According to the academic studies by the Venezuelan Observatory of Violence, almost 25,000 homicides took place last year in this country of fewer than 30 million people. What's worse is that more than 90% of these murders go unpunished, and in the vast majority of cases, the police make no arrest or investigation. Again, the question arises, what is the big fuss about Venezuela right now? While the students peacefully march their way through every major city in Venezuela, their goal is to bring to light the unjust and corrupt government whose decisions fail to represent its people. Now, Venezuelans are simply fed up. This has led to countless riots nationwide to protect everyone's rights. In these videos, you will see the military versus civilians, most with shirts over their faces to protect themselves from the gas bombs being thrown. The first problem is that Venezuela's military has been treating these students like they are criminals, treating them as if they are armed with guns, hitting, kicking, and shooting at these students when their only weapons are cameras to record the unfair incidents and posters stating the truth. There is little information about how many students have been murdered in these 3 days of riots. Confirmed deaths have been 3 in 1 day alone, and many more unconfirmed in the days following. Over 30 students have been captured and taken to jail for peacefully protesting. Witnesses have also stated that these students are being tortured by the armed forces. These deaths represent the millions of homicides that happen every day in Venezuela. And the 3 students that have been murdered are national heroes that have died for Venezuela's freedom. The second problem is that the government controls all airwaves of communication, including TV and radio. The government has taken control of the few TV stations that brought to light their corruption to the Venezuelan people. Without those channels and reporters stating the truth, the government has taken away an important mass medium to inform the public.
A retomar comunicación con Leopoldo López, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular. Señor López, gracias por su paciencia, muy amable por establecer con nosotros nuevamente la comunicación. Hablábamos de las protestas estudiantiles sostenidas en Venezuela. Esas protestas que hemos visto, esa calle que hemos visto en Venezuela esta semana, ¿son la respuesta al llamado a la calle que hicieron usted y también lo hizo María Corina Machado, una parte de la oposición, la semana pasada?
One of the very few TV stations covering what has been happening, Colombia's NTN24, has been taken off air and offline. The most powerful social medium Venezuelans have been using to inform each other and the world is Twitter. This is where the icing on the cake occurred. As of last night, the corrupt government has shut down Twitter in Venezuela. Images aren't being shown and freedom of speech has been completely taken away. This is why I made this video. As a Venezuelan living in the United States, it is the duty of all Venezuelans living here to stand up when our homeland is being shut down. It is our duty to inform the world of the injustice being lived in Venezuela. It is our right as human beings to have freedom of speech, to have freedom in general. We need your help to inform the world of what is going on. Men that have sworn to protect their people are shooting and killing them. And a government that states freedom of speech in its constitution wants to shut us up and blind the world of what is happening. but the broken-hearted Venezuelan citizens won't let that happen. We will stand up to any injustice, to any corruption, and to anyone that wants to take our freedom away. We will not become puppets and conformists to dictatorship. Democracy and peace will prevail.
Los invito a unirse a esta lucha, la lucha del venezolano, porque venezolanos somos todos.
Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación.
If you are a Venezuelan living in the United States, please share this video. If you are a friend of a Venezuelan, please share this video. If you work alongside a Venezuelan, please share this video. If you have ever met a Venezuelan, please share this video. If you are human and want to spread the truth, please share this video.
Signori, bentornati a Mentil Pop. Come avete sentito stavolta, non c'è stata una sigla come siamo abituati a sentire, e volevamo dedicare questo speciale alla situazione in Venezuela. Non so se tutti avete sentito un po' le ultime notizie del Venezuela, non sono naturalmente notizie confortanti. Comunque, Mentil Pop voleva dare uno spazio di informazione alla situazione, per parlare della situazione che sta accadendo in questo paese, perché abbiamo visto che più o meno nessuno gli sta dando il dovuto spazio, la dovuta attenzione. E qua abbiamo chiamato due ospiti, uno lo conoscete già, Leandro, che è venuto per la puntata numero 4.
Ciao, buonasera, sono contento di nuovo di essere presente qua con voi.
E poi abbiamo Pierina, invece una nuova, che è un'altra ragazza venezuelana che studia qua al Politecnico. Niente, se ci vuoi fare un saluto.
Ciao, grazie Davide per l'invitazione, per essere qua, per il tuo invito alla tua radio, grazie mille.
E per parlare un po' anche di quello che sta succedendo.
Sì.
Allora, intanto vorrei, prima di lasciarvi parlare un po', di farvi anche qualche domanda sulla situazione che sta succedendo, vorrei riassumere in poche parole quello che sta succedendo. In questi ultimi... Dimmi.
Dai solo i contatti per chi ci sente, in modo che poi possono parlare liberamente tutto.
Certo, tempo, allora senza... vi ricordo molto, molto velocemente, la puntata si può sentire su www.ondequadre.polito.it.
Ci trovate su Facebook,
Melting Pop, quelli col calderone bianco, che mi correggi tu.
Troverete su YouTube allora il video, sulla nostra pagina, questo video di cui avete sentito l'audio all'inizio, ci trovate come Melting Pop anche lì. La tua mail, Melting Pop, chiocciola.
Se ci avete anche qualche notizia, che magari poi noi possiamo in qualche modo caricare sul sito, anche per quella campagna di informazione che vogliamo fare con questa puntata. Parliamo invece di quello che sta succedendo. In questi giorni, in Venezuela si sono svolte, questi giorni da più o meno da 2 settimane,
sì,
si svolgono delle proteste che hanno una radice studentesca, correggetemi se sbaglio.
Sì, l'inizio è stato proprio quello.
L'inizio è stato, cioè gli studenti sono scesi in piazza contro il governo di Maduro.
Sì, contro la situazione in generale.
Contro la situazione in generale del Venezuela. La risposta del governo non è stata... Nonostante dobbiamo sottolineare questo, a quanto ci è parso, nonostante le proteste siano state tra le più pacifiche, il governo non ha risposto altrettanto pacificamente. Cosa è successo? Come vedremo avanti, cariche della polizia, scene che non posso dire che neanche che si vedono anche qua, magari scene simili ma non con così tanta violenza, tanto che hanno portato a già due o tre morti per gli studenti.
Sì, quattro morti adesso.
Quattro morti. Cioè, ho un bollettino di guerra, quindi, che si aggiorna ogni momento. Adesso il governo con cosa risponde? Con la censura, con la repressione, ovviamente, e non lascia spazio alle persone e agli studenti di esprimere la loro rabbia e anche il loro dissenso, no? verso questa situazione. Ecco, se voi potreste iniziare anche a parlare, anche dando un attimo un ordine cronologico alle cose, così possiamo iniziare. Beh, a parlare un po' di questa situazione.
Allora, innanzitutto questo video, da cui abbiamo sentito l'audio anche se in inglese, è proprio il riflesso e tutto di quello che sta succedendo in Venezuela. Non solo in questo periodo, che sono gli atti che sono successi nell'ultima settimana con le proteste degli studenti, e non solo, anche di tutta la popolazione civile, cioè gente anziana, madri, padri, tutti sono usciti per le strade in maniera pacifica a chiedere, a richiedere al governo del Venezuela di cambiare il proprio percorso, le proprie scelte che aveva preso in tutto l'anno dell'anno scorso che ha vinto le elezioni. Il problema di queste proteste sono molti. Prima bisogna parlare dal punto di vista economico. Un paese con il 56% di inflazione, dove tu non riesci a fare la spesa, dove non riesci a mangiare, cioè non può andare avanti. C'è gente che muore di fame ogni giorno in Venezuela, un paese ricco.
Quello che volevo dire io è che, da quanto mi stavate dicendo, il governo fa proprio leva su questo per accaparrarsi dei voti.
Esatto.
Fa leva sulla povertà.
Esatto. Se avete sentito la puntata appunto del Venezuela in cui sono stato ospite, abbiamo parlato molto del governo di Maduro, con le sue tecniche populiste, che cerca sempre l'appoggio popolare, non solo della gente in Venezuela, ma anche dei paesi in Latino America, certo, come Cuba, come Argentina, come Bolivia, e quindi così cerca di guadagnare consensi, no? Di essere quello carino, quello bravo, quello dalla parte del popolo, no? Ma vediamo che non è così, cioè c'è tutto l'esercito adesso a Caracas per reprimere una manifestazione di studenti.
Ecco, io sottolineo il fatto, proprio adesso che siamo anche in un'area del Politecnico, cioè sono studenti come noi che stanno manifestando.
Esatto, cioè proprio così, ventenni, cioè di vent'anni protestando per i propri diritti, per avere i diritti proprio a vivere, non a sopravvivere, a vivere. Questo proprio non è accettabile.
Ecco, Pierina, adesso ti faccio una domanda, ti passo una domanda a te. Cosa chiedono gli studenti in piazza? Cioè, ci sono delle proposte precise, delle richieste precise da parte degli studenti?
Sì, ci sono delle proteste che per esempio gli studenti fanno per la sicurezza, e soprattutto la sicurezza, perché siamo arrivati a un punto in cui i ladri arrivano alla tua università, alla tua aula, a rubarti. E questi punti tu non puoi andare a una lezione normale, in un giorno normale, perché arrivano alla tua aula e rubano il tuo professore, ti rubano te.
Uccidono anche, non solo rubano.
Ecco, io sono...
A questo punto non c'è sicurezza anche nella lezione, nell'aula dove tu...
A proposito di questo, io avevo proprio letto che l'università è stata costretta a sospendere i corsi serali nell'università, sì, perché non c'era più la possibilità di continuare con questi corsi, perché proprio come dicevate voi, il livello dell'insicurezza è cresciuto alle stelle.
Sì. E infatti le manifestazioni hanno cominciato a Tacira, che è una città del Venezuela, al sud del Venezuela. Uh-huh. E questi studenti manifestavano per la sicurezza nella sua università, che certo, è un proprio diritto, non di qualche studente, di qualche venezuelano, avere sicurezza sulla sua persona. E la polizia è arrivato a veramente un livello di repressione che è
disumano.
È disumano, è proprio arrivato il livello di sparire sopra gli studenti,
sì, sparare magari
sparissero, però
allora
sparare sopra una persona, un studente che è completamente senza un'arma, semplicemente il diritto a manifestare.
Certo, quindi allora tu mi dicevi che la protesta è partita da, scusami, ripetimi la città.
Tacira.
Da Tacira. Questo quando è successo più o meno?
È il 6 di febbraio.
Il 6 di febbraio,
sì,
è avvenuta quindi questa protesta,
sì,
che è stata repressa, mi stavi dicendo,
sì,
dalla polizia.
Dalla polizia.
Da questa manifestazione poi ne sono scaturite altre.
Tutta una settimana dopo il 6 da febbraggio, tutta una settimana piena di manifestazioni studentesche a Tacira e dei paesi vicini a Tacira. Uh-huh. E dopo questo il settore oppositore a Venezuela hanno convocato una manifestazione questa il 12 da febbraggio a Caracas e in appoggio agli studenti da Tacira che manifestavano.
Allora, da chi è stata organizzata questa manifestazione? Dall'opposizione?
Sì, dall'opposizione ci sono...
Dici un po' qualche nome anche per informazione, sì. Cioè chi era a capo dell'opposizione? Chi è a capo dell'opposizione?
Ti ricordi che a Venezuela ci sono state elezioni l'anno scorso, esatto. Dove ha vinto?
In cui si disputavano quindi tra Maduro e Capriles.
Esattamente, Maduro e Capriles. Capriles l'anno scorso è stato eletto da tutto il settore oppositore come il principale leader dall'opposizione. Ma a questo punto la concentrazione il 12 da febbraggio a Caracas è stata convocata da Leopoldo López, uh-huh. Che è altro leader del settore okay. oppositore,
certo.
Che che anche è molto amato per il popolo venezuelano, uh-huh. Per le sue caratteristiche come leader. È stato convocato da lui ed è una donna che si chiama Maria Corina Machado, uh-huh. Che è parte dell'Assemblea Nazionale del Venezuela e che anche ripresenta il settore oppositore da tanti anni fa.
Ok, allora adesso intanto mandiamo una canzone.
Va bene.
E poi continuiamo dopo a parlare di questo tema.
Va bene.
Que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.
Eccoci tornati qua. Allora, Alejandro, io vorrei parlare un po', cioè vorrei un po' fare un attimo un ordine cronologico della situazione. Abbiamo detto della prima protesta che è stata poi, dalla quale poi sono scaturite le altre. Ci stava parlando della seconda protesta, cioè seconda protesta.
Sì, la più grande che c'è stata.
Esatto, la seconda manifestazione, non chiamiamola ancora protesta, che c'è stata organizzata questa volta a Caracas.
Sì, è stato il 12 febbraio, è stata una manifestazione pacifica che voleva andare verso la Fiscalia Generale, che sarebbe il Ministero Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero.
E poi si è conclusa con la Guardia Nazionale, i militari che hanno iniziato a sparare, a lanciare lacrimogeni e anche a sparare con armi da fuoco, proprio pistole, contro gli studenti che stavano lì protestando.
Infatti, ok, che prima, allora, chi è sceso in piazza stavolta? Sono scesi soltanto gli studenti o è sceso tutto? C'è stata una partecipazione maggiore da parte di tutta la popolazione?
Allora, in questa qua c'è stata la maggioranza erano studenti. Cioè erano solo quelli che esigevano proprio il governo di cambiare, cioè proprio la protesta contro la situazione in Venezuela, ok? E poi man mano che andava avanti, perché non è finita lì, il 12 febbraio si è concluso con la morte di tre persone, selvaggiamente uccisi anche dai gruppi violenti del partito del governo che hanno sparato contro la folla. Poi ha continuato la protesta in altri settori della città, anche in altre città del Venezuela.
Certo.
E quindi cioè, adesso continua sempre questa protesta, come possiamo vedere anche quello che è successo ad esempio l'anno scorso nella primavera araba contro i regimi totalitari dell'Egitto, della Tunisia eccetera. Cioè c'è stato il popolo proprio che si è svegliato adesso.
Quello no? Che non sta succedendo in Italia magari.
Vabbè, la situazione è molto diversa perché certo, cioè, in Venezuela se vedi ogni anno ci sono 24.000 morti violenti.
Cioè mi diceva qualcuno più della guerra in Iraq.
Sì. È proprio, cioè è impossibile uscire per la strada senza essere tranquilli, proprio... Non si può andare in giro tranquilli, ecco.
Certo.
C'è il pericolo di non tornare a casa proprio. Quindi vediamo adesso tutta la forza poliziale che c'è contro gli studenti, che tu vedi centinaia, ma migliaia, no? di soldati, di poliziotti contro gli studenti disarmati, e invece il governo non fa nulla contro i delinquenti, contro i sequestratori, contro tutti questi violenti che uccidono la popolazione. È proprio la contraddizione più grande di questo regime. E poi c'è un'altra cosa, c'è la censura totale, no?
Ecco, infatti io volevo sottolineare anche questo fatto, cioè che addirittura a seguito poi di tutte le proteste che sono nate anche su Twitter, e lo abbiamo sentito anche nel video, il governo ha deciso di censurare Twitter. È una notizia vera?
Sì, cioè, vabbè, adesso sta cercando, però non può, cioè Twitter è una cosa internazionale, c'è su internet, quindi lui non, teoricamente non potrebbe bloccarlo, ecco. Però
ecco,
tutto
questo
quello
è stato
che sono le televisioni.
Cioè, a un fondo, sì, dimmi.
Beh, ma Maduro non era quello che aveva tra l'altro denunciato Twitter?
Esatto,
gli aveva
esatto,
sì. Follower.
Lì,
è un vizietto
esatto,
quello che era.
Sì. Un vizietto un po' pesante, diciamo.
E quindi cioè, è l'unico strumento per comunicarci che ci è rimasto è proprio Twitter e Facebook, non c'è più niente, perché se tu vedi tutti i telegiornali, tutti i giornali nazionali sono dalla parte del governo, cioè non parlano niente. Sta succedendo adesso di tutto nella città, nel paese, e non c'è un mezzo di comunicazione che ne parli.
Sì, infatti tra pochi minuti fa mio papà mi ha chiamato. Cosa hai saputo, cosa hai letto sul Twitter, sull'internet? Perché qua nessuno dice niente. E io ho detto, ma io che sono dall'altra parte del mondo, in Italia.
No, non se ne parla proprio, cioè non esiste proprio l'informazione.
Posso
su questa...
sapere quelle cose che stanno accadendo al mio paese prima del mio papà che è di là.
Ecco, allora io volevo sottolineare anche, scusami Alessio, io volevo sottolineare anche un fatto, che essendo la televisione e tutte le trasmissioni televisive e tutta la televisione di proprietà del governo, magari... queste notizie non trapelano all'esterno, cioè non trapelano all'esterno, voglio dire, non trapelano proprio nel paese. Il fatto è che magari certe immagini non sono mandate in onda televisiva, magari però cioè la protesta, come tutte le proteste moderne, sta nascendo anche su internet, no? Cioè tutti i video che riusciamo a vedere ora sono video ripresi dal cellulare, che ci fanno vedere un po' quello che realmente sta
esattamente
accadendo.
Ed è proprio quella la forza adesso di tutti per essere comunicati, per essere, cioè, come si dice, per essere comunicati su tutto quello che sta succedendo,
per essere informati su quello che succede.
Esatto,
anche i
media
di trasporti hanno stati censurati dal governo per evitare che le persone possano andare da un'altra parte, da Caracas a...
il metro di Caracas,
sì,
la metropolitana di Caracas
è stata chiusa proprio dove c'erano le manifestazioni, e anche il servizio del pullman è stato proprio censurato dal governo per evitare semplicemente che le persone possano andare alle manifestazioni e protestare.
Certo. Allora noi adesso, dopo questo intervento, mandiamo un'altra canzone. Questa si chiama La vida Wayne di Elzar.
Oh, pies que no veo siquiera la tez de mi piel o mi vida. Si tenía sombras se fue de puntillas, si existía el sol se nos fue, ya no hay día. Ahora nos queda comer tus costillas.
Allora, Pierina, sì, no, non ti preoccupare, oggi siamo un po' arrangiati, anche perché, allora, non avendo, giustamente, non essendoci materiale di informazione, no, reperiamo le notizie, anche voi credo le avrete reperite come, cioè,
sì,
in maniera molto,
molto
sì,
fatica,
per passaparola, fatica, sì, cose sì, così. Sì. Mi stavi dicendo che, cioè, focalizziamoci un po' sulla manifestazione del 12 febbraio, dove sono stati uccisi...
Tre studenti, sì.
Esatto.
Sì, sono stati uccisi tre studenti dalla polizia proprio. Non ti stai parlando.
Come sono stati uccisi? Cioè.
La polizia ha sparato proprio alla testa. Alla testa.
Ma gli è stato dato ordine, mi dicevi tu?
Sì.
Cioè, questa notizia che la polizia... Alla polizia è stato dato l'ordine di sparare agli studenti da chi è arrivata.
Sì,
cioè, intanto
è
stata... È una notizia con fondamento, cioè è vero?
Sì, non è che Maduro va alla televisione.
Ovviamente,
a dire...
ovviamente, no.
Sì, ma la polizia, il fatto è che tutte le persone che hanno ucciso erano perché li sparavano alla testa. Alla testa.
Quindi un colpo preciso, dici?
Esatto.
Cioè, proprio andarsela a cercare, non è neanche
non
stato un per sbaglio.
Non era che sparavano, non lo so, alle gambe.
No, proprio all'altezza d'uomo.
No.
Erano colpi che sono stati esplosi
mirati,
per uccidere.
Esatto, per uccidere.
Proprio così. E quindi, cioè, vediamo che...
Cioè, la polizia è
proprio,
come per esempio...
Proprio i gruppi violenti, che sono quelli del governo, continuano ancora ad attaccare l'opposizione, e poi c'è il governo che dice che vuole la pace, no? C'è questa contraddizione, no? Che vuole la pace, che i gruppi violenti invece... Sono gli studenti, che gli studenti sono violenti, che sono fascisti.
Che sono nazisti fascista.
Ah, ecco, questo è infatti c'era arrivato
ecco.
Questa
perché
notizia.
Qua in Italia hanno detto che gli studenti a Venezuela erano gruppi nazifascista che volevano fare delle situazioni violente a Venezuela. Ma come? Scusa.
Ma non è proprio così. Cioè, ma, chi è fascista è quel governo. Perché chi entra alla sede di un partito... per cercare e portarsi della gente imprigionata è proprio un'azione di un governo fascista. Chi prende in prigione dei leader degli altri partiti solo perché pensano diversamente da te, cioè è proprio un'azione fascista. Di recente, adesso, poche ore fa, è stato imprigionato il leader dell'opposizione, Leopoldo López.
E questa possiamo dirlo, non è un'azione tanto democratica.
Proprio no.
Cioè, perché, allora, infatti vi faccio la domanda, cioè vi chiedo, voi sapete perché, per cosa è stato imprigionato, per cosa è stato...
Loro dicono...
Qual è quel capo d'accusa, ecco.
Loro dicono che dal giorno 12 febbraio, dove sono state uccise tre studenti dalla polizia, che appoggiano chiaramente al governo venezuelano, è l'unico responsabile di quelli morti...
Ma,
era
aspetta.
Leopoldo López.
Ma responsabile in che senso? Per aver incitato alla protesta?
Sì, esatto. Loro dicono che le sue colpe sono quelle di incitare alla violenza, tradimento alla patria, terrorismo, cose del genere.
Cioè
sono i capi di imputazione, sono questi.
Sì.
Però non ci sono fondamenti, perché non è che una persona ha il potere di guidare tutte le proteste, e poi non sono state violente anche. E quindi non, cioè sono delle accuse senza fondamento, proprio così, emesse proprio dal governo, perché se tu vedi in Venezuela i poteri non sono indipendenti, come qua ad esempio, cioè c'è proprio il tribunale là che è sotto il controllo dello Stato, sotto il controllo del presidente.
Certo.
Quindi se lui vuole mettere in prigione qualcuno, basta che lui lo dice ai magistrati e loro lo fanno.
L'ho fatto.
Quindi è stato, diciamo, fatto un processo che non era un processo, praticamente.
Non esiste proprio.
C'è stato proprio scritto nero su bianco: voglio Leopoldo Lopez perché è terrorista. E sono andati a prendere.
Lui gli ha detto al Ministero Pubblico: vogliono che arrestano a Leopoldo Lopez per queste morti. E hanno fatto la cattura.
Beh, non proprio così, perché lui si è proprio consegnato. Di spontanea volontà, anche consapevole della giustizia, che non è proprio giusta in Venezuela, si è consegnato di spontanea volontà ai poliziotti, ai militari.
Sì, da questo punto che il governo ha mandato a tutta la polizia a trovare a Leopoldo Lopez, lui è stato nascosto per almeno 4 giorni.
Sì, una settimana,
e tutta la gente diceva che era fuori da Venezuela. Ma lui
oggi 18
ha detto che lui non lascia Venezuela per il suo amore alla patria, un amore vero, un amore che vuole una Venezuela diversa da questa dittatura che abbiamo adesso.
Certo, allora io intanto, prima di fare la prossima domanda, invece lancerei la prossima canzone, che ci ricorda un po' anche il tema dell'insicurezza in Venezuela, ed è Les Tres Dueños, Sequestro Express.
Solo quedan dos opciones: o enfrentamos al otro, o le invitamos a comer.
Operación Secuestro, presunta antesala, una misión interurbana, expectativa para el día. Amanecer sangriento, éxtasis, perico, drum and bass. Mujeres por doquier, fiesta en el country.
Si aparece policía, sabrá alevosía. Somos piratas en la pista en un neón dorado. Subestionados por la grasa, el humo y el anís catubo. Los tres dueños al ataque y al volante el brujo. Por supuesto, campaneando víctimas de lujo.
Así que hoy cambiará tu vida porque a mí me da la gana. Harás lo que yo diga porque a mí me da la gana.
Alerta, que al que va en motocicleta.
Mejor llorar que reír, así que no te asombres si algún día te roban, te secuestran o te matan. Así es la loca locura loca de Caracas.
Eccoci rientrati. Allora, intanto io volevo rivolgervi una prima domanda. Siccome c'è una cosa, magari uno può essere anche diviso politicamente, però una cosa ci unisce tutti, almeno all'interno di questo caseggiato, che è il fatto che siamo tutti studenti. E vorrei lanciare, cioè la lancio a voi, che ovviamente non siete parte dell'opposizione, cioè siete chiaramente parte dell'opposizione. Però la lancio a voi come per lanciarla in generale, cioè la domanda è questa: che cosa può pensare anche uno che sta uno studente che sta dalla parte del governo, cosa può pensare, cosa può dire una persona che si trova di fronte a questa inequivocabile violenza? Io penso che di fronte a certe cose non esistono colori politici, non esistono tifi da squadre di calcio, non è questione di appoggiare una fazione o l'altra, ma è questione di dire quello che è giusto e quello che non è giusto. Perché se vi capita di guardare le immagini e di guardare i video, io non credo, non penso che questi video siano fortemente ritoccati, perché quando davanti a 3 morti, davanti a una serie di studenti picchiati, malmenati, conoscendo anche la situazione retroscena del Venezuela, io non penso che uno si possa tirare indietro e non possa essere neutrale, e non possa essere dalla parte della violenza. Questo voglio dire.
Cioè, chi è neutrale è quello che appoggia la violenza.
Esatto.
In queste situazioni tu devi schierarti, no? Tu devi essere contro la violenza, cioè devi essere contro l'oppressore, no? C'è molta gente che alla fine non si esprime, che è neutrale, che... Cioè, tu li vedi che non parlano, non dicono niente, non opinano niente. Questi sono dalla parte degli oppressori.
Cioè, di non fare il Ponzio Pilato.
Esatto, esatto. Qua bisogna esprimersi in qualche modo, dire la propria, ok? Poi, la domanda che hai fatto prima, cosa possono pensare magari chi è dall'altra parte, chavisti, no? Chi è dalla parte del governo. Allora, bisogna vedere le cause, no? Di questa protesta, di questo scontento popolare che c'è nel mio paese, no? Le cause sono oggettive, cioè tu le cause le provi, le tocchi con mano ogni volta che esci da casa, ogni volta che vai per la strada, ogni volta che vai in un supermercato dove non trovi da mangiare perché non ci sono neanche i prodotti.
Ecco, infatti ti volevo chiedere questo: perché non ci sono i prodotti in Venezuela?
Perché tutto è importato e i soldi se li rubano tutti quelli del governo. Cioè adesso vabbè, sto un po' dicendo sì, sì. La colpa al governo, però è così, cioè la corruzione è molto molto grande. Sono spariti 25 mila milioni di dollari dalle casse dello Stato, non si sa dove siano finite e non c'è neanche una persona in prigione.
E loro l'hanno messo.
Hanno ammesso
che quel soldi era sparito e che loro non sapevano. Insomma, come.
Da dove derivano questi soldi? Dalla vendita del petrolio?
C'è un controllo dalla moneta straniera, sia dal dollaro o l'euro in Venezuela, e questa agenzia, questa...
Cioè, si chiama Cadivi.
Cadivi. Dirige tutto quello che
c'è lo scambio della moneta.
La moneta straniera.
Certo.
E loro hanno ammesso che quei soldi, più da 25 mila milioni di dollari, hanno sparito proprio. Ma come? Ma se c'è un responsabile da quell'agenzia che si chiama Cadive, perché non è in prigione? Se c'è un ministro responsabile da quell'agenzia che si chiama Cadive, perché non è in prigione? Se c'è il presidente della Banca Centrale della Venezuela, che è la banca che amministra tutti i dollari da Venezuela, perché lui non è in prigione? Se lui è il responsabile di quella banca, perché sta da parte del governo? Perché non c'è una risposta? Perché non c'è una persona in prigione per quelle, tutti i soldi che ha sparito senza motivo?
Forse perché è proprio il governo
è tra quelli che
ci ha guadagnato.
Quindi la corruzione e anche il mercato parallelo dei dollari in Venezuela è proprio proveniente dal governo, perché non c'è altra esplicazione. Loro dirigono tutto.
Cioè, permettendo che tu in Venezuela, essendo venezuelano, tu non puoi comprare dei dollari liberamente.
Certo, okay? Questo.
Cioè, proprio sono gestiti dallo Stato, ok? E poi c'è il mercato parallelo che ha un altro prezzo. Se tu vuoi comprare...
Il cosiddetto mercato nero.
Esatto. E il rapporto è di 1 a 10 tra i due mercati, capito? Cioè, chi prende...
Sì,
cioè,
sì, no,
tipo, ci sono, c'è questo problema dell'economia, che è proprio colpa del governo. Se io sono una persona che vuole aprire un negozio, ho bisogno dello Stato che mi aiuti, che mi dia dei dollari, io compro i dollari a 10.
Certo.
Però io penso, ho preso questi dollari a 10, però posso venderli a 100, cosa faccio? Prendo e li vendo a 100 nel mercato nero e così recupero e guadagno 10 ogni dollaro. Quindi qua mi sto prendendo soldi in maniera proprio senza far niente, in maniera proprio così, cioè, e i soldi spariscono, quindi l'economia crolla e va giù. Infatti adesso l'economia in Venezuela è un disastro.
Sì.
Cioè sta in piedi, non sta proprio in piedi, è proprio sgozzata adesso, se vogliamo proprio.
E un'altra cosa che
così.
Il salario minimo dal venezuelano è veramente nulla, non è niente. Tu non puoi andare a fare le spese e anche fare altre cose, non lo so, comprare una macchina, avere un appartamento. Tu proprio con un salario minimo che è meno da 300 euro,
sì,
cioè, meno, facendo...
Sono 100 euro, se va bene, al cambio quello ufficiale del
governo. Al cambio ufficiale del governo.
100 euro. Sì.
Al cambio...
Ne parliamo dopo perché lanciamo, mandiamo Diego Torres con Color e Speranza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
ricordarvi una cosa, che siete tutti venezuelani. Cioè, tutti dovreste, soprattutto dalla parte degli studenti, dovreste collaborare insieme per migliorare il vostro paese, non per, cioè, per chiudere delle lacune, non per aprire dei divari.
E per forza, per questo noi esigiamo un cambio, no? Perché per migliorare bisogna cambiare, non ce n'è, sì, non ce n'è più di dare opportunità a questo governo. Sono passati già 15 anni e siamo andati sempre giù. E adesso in questo momento ci troviamo in una condizione molto difficile. E quindi, per amor patrio, proprio perché io amo la mia patria, cioè io sto qua a parlare e proprio voglio dire la mia anche in lontananza, perché cioè è molto difficile essere lontani, e questo è molto importante da dire, perché magari qualcuno può pensare, sì vabbè, tu sei fuori, tu non capisci cosa sta succedendo, sono io quello che vive qua, tu sei fuori, eccetera. Però non è così, perché c'è tutta la gente là, è il tuo paese dove sei cresciuto, dove sei, hai vissuto gran parte della tua vita, e ti senti proprio, diciamo, con quel paese, insomma.
Certo, sì. Ti senti...
Ti senti, sì, non so come si dice,
tutti i nostri amici, tutti quelli che hanno stato con noi all'università, per esempio il mio caso, e sono adesso protestando nelle strade.
Certo,
tutti e le stanno uccidendo, nessuno tra la polizia, quello che devi difendere i tuoi diritti.
Esattamente, quello pensiamo, è forse un pensiero generale, anche normale, direi che l'organo che ti dovrebbe poi...
Sì,
difendere,
proteggere, sì.
Proteggere invece attua solo un po', cioè un po' tanta repressione, sì, nei confronti degli studenti.
Che poi è molto triste quello che sta succedendo, perché un paese così ricco, pieno di tante cose belle, c'è, cioè un paese davvero bello,
sai,
con della gente davvero bella gente, tutto quanto,
sì.
E adesso, cioè, per causa di un governo, causa di pochi, siamo in una situazione che non ci saremmo mai immaginati.
Allora, io adesso che voi parlate anche da persone che stanno al di fuori del Venezuela, quindi al di fuori del vostro paese per motivi di studio, se potete ricordare o elencare anche la maniera e i metodi in cui si stanno organizzando tutti i venezuelani al di fuori del Venezuela, cioè stanno protestando anche loro al di fuori del paese.
Beh sì, infatti adesso qua a Torino abbiamo organizzato una manifestazione con tutti i venezuelani, ma anche se volete venire anche voi, italiani o di altre nazionalità, siete benvenuti. Saremo domenica 23 febbraio a Piazza Castello alle 3 del pomeriggio.
Alle 15.
E siamo tutti lì per cercare di alzare la nostra voce anche da queste parti, anche se siamo lontani. Per essere tutti uniti, e quindi per questo, cioè, noi saremmo ben contenti di accettarvi in tanti con noi.
Perfetto, allora io, se non so Pierina, se ci volevi aggiungere qualcos'altro su questa situazione, so che magari anche a livello emozionale ti vedo un po' presa dalla situazione,
sì,
giustamente direi.
Sì, no, veramente questi giorni sono troppo difficili, anche per me, perché sono da sola qua all'Italia e tutta la mia famiglia di là, e quindi loro stanno vivendo realmente una situazione troppo difficile, e stanno vivendo la repressione dal governo, e veramente i miei amici, anche loro che studiavano con me alla mia università, stanno nelle strade vivendo queste cose, e io veramente anche sono molto, molto triste per tutto questo. No, non lascio un secondo il telefono perché non so cosa
perché
possa accadere.
Perché non sai che cosa possa accadere,
sì,
da un momento all'altro.
Sì, esatto.
Dimmi Alessio. Sì.
No, ma io adesso, scusatemi, non ho capito. Ma io non so, voi avete parenti, tu Pierina hai dei parenti. Io no, scusami, no, se tu l'hai detto non l'ho sentito, mi è sfuggita questa cosa. Tu hai parenti giù, cioè tu sei anche preoccupata per la tua famiglia, cioè nel senso... Effettivamente, tu da qua, il rischio oltre per gli studenti, perché abbiamo capito che la rivolta è studentesca, l'abbiamo capito tutto quanto, ma secondo voi anche per le persone normali, quindi le persone grandi, c'è il rischio che la cosa diventi poi, cavolo, non dico un genocidio, ma possa diventare veramente un...
Sì, a livello della guerriglia, quasi,
esatto,
almeno da quello che sembra
la
di vedere
all'immagine.
La paura
di voi qua è quello che possa diventare una guerriglia ormai.
Una guerra civile,
cioè
sì.
C'è questo pericolo, il pericolo è reale di questa guerra civile?
Sì,
o...
sì. La situazione sociale è molto, molto delicata. Può scoppiare tranquillamente una guerra civile tra diverse fazioni,
sì,
se vogliamo, perché quelli armati, quelli con le armi, quelli con l'appoggio della polizia dei militari sono quelli del governo,
certo.
Quindi sarebbe un genocidio contro gli studenti, certo, che sono indifesi e disarmati.
Io, okay? sì, ma che io fatti quello che direi, io appoggerei sempre comunque il fatto della non violenza.
Sì,
cioè,
sì, che poi vengono presi e vengono anche torturati con metodi, sì, anche proprio violando tutti i diritti umani in maniera proprio brutale. Cioè c'è gente che è stata colpita, c'è di tutto, hanno fatto
no,
di tutto.
Quegli studenti, certo, che sono arrestati dalla polizia, non si sa mai cosa accade con loro.
Cioè,
la sua famiglia, sì, sono spariti, sono proprio, non sanno.
È desaparecido.
La famiglia non sa cosa succede dopo che la polizia.
Sapete più o meno il numero di studenti che sono stati arrestati?
Un centinaio
di studenti, sì, sono stati arrestati e non si sa,
sì,
dove sono finiti.
Più o meno sul 90 arrestati a 70 feriti.
Sì.
70 feriti
dal 12 da febbraio. Sì, allora, e questi sono numeri dal governo, sono numeri ufficiali.
Oltre a Caracas, quali altre città si sono mosse?
Maracaibo, che
sì,
c'è il Zulia, che è
la seconda città più grande.
Sì, più grande, okay, dal Venezuela, che è proprio vicino alla Colombia. Valencia, l'estato Carabobo, che è molto vicino a Caracas, Puerto Ordaz, Táchira, Mérida,
un po' tutte le città più importanti.
Quindi, esatto,
sì,
quindi cioè, finalmente
è una
cosa che non si vedeva prima, no? Che tutte le città, anche al di fuori di Caracas,
quello,
si stiano iniziando a muovere. Cioè, quindi questo può anche far capire che
è una situazione generale. Non
è una situazione generale.
Gli studenti,
sì,
da Caracas che sentono la insicurezza nel paese, no, è tutta Venezuela che sta
sorgendo, si è svegliato. Ecco.
Si è svegliato, ecco, e quella è la parola.
Che
si
poi
è svegliato e ha detto siamo stanchi da questa situazione che non può veramente, il governo non ha saputo dare una soluzione efficace a questa soluzione dell'insicurezza. Da quello di andare al supermercato e non trovare latte che è una cosa basica,
sì, ma anche medicine,
zucchero,
tutto,
anche
tutto
le medicine, le persone che bisognano dell'insulina proprio non la trovano,
sì,
certo, nella,
sì,
farmacia.
Quindi proprio i beni di prima necessità non esistono
cos'è,
più.
Cose basiche.
Leggevo addirittura fino alla carta igienica.
Sì,
la
sì,
carta igienica.
Proprio siamo diventati, tutti ci prendono in giro per quello.
Allora,
sono situazioni che il governo veramente non ha dato risposta in un anno da questo Maduro. Un anno, c'è la possibilità per Maduro per dire voglio costruire un paese giusto per tutti i venezuelani, quello che la pensano come me e quello che non la pensano come me. Ma
che sarebbe anche l'idea di democrazia.
Esatto. Se lui dice quello, anche io che sono oppositora, se lui me lascia lavorare a Venezuela, io che sono oppositora e che studio ingegneria di petrolio, che non ho bisogno di studiare un paese fuori da un paese che ha le risorse petrolifere più grandi del mondo.
Esatto.
Ecco, io volevo ritornare al mio paese a lavorare perché abbiamo le risorse e non posso lavorare perché semplicemente la penso diverso dal governo. Quello,
certo,
è una dittatura.
Sì.
Allora, io per onor di cronaca anche menziono anche un articolo della Stampa che si è occupato anche della situazione in Venezuela. Leggo i titoli: Caracas, la marcia dell'oppositore, mi consegno, non ho fatto nulla. E questo, qui parla del
leader oppositore
di Leopoldo López, proprio, esatto, che si è consegnato alla polizia.
Sì.
Per l'accusa di, insomma, accusato delle sommosse popolari, anche della morte dei tre studenti.
Ingiustamente.
Sì.
Allora, io purtroppo il tempo è scaduto. Dimmi Melo.
Perdonami solo una cosa. Vorrei dire che come pagina Melting Pop seguiremo la situazione, quindi posteremo il più possibile sia i video che
infatti
immagini, che articoli
link,
che riusciremo,
esatto,
a trovare. Quindi come Melting Pop faremo quello che si può fare, perché comunque contribuendo a innescare nel sistema Facebook gli articoli che riusciamo a trovare, è il minimo, però
certo.
Si fa.
Io cioè, allora, prima di tutto continuare, cioè, darei anche spazio un po' all'informazione, quindi tutto quello che potete volete postare. E poi la questione, che secondo me è molto importante, di aprire, se volete, anche un dibattito all'interno della pagina Facebook.
Assolutamente, cioè, noi siamo un granello di sabbia in un deserto, come ho detto prima, però anche questo granello di sabbia vuole, oltre che sparare cavolate come al solito, ecco, no,
certo,
anche delle notizie, perché in Italia effettivamente
ce ne sono ben poche.
Non se ne sa nulla ed è
e io vorrei, esatto, vorrei ispirare soprattutto lo spirito critico, cioè un dibattito da tutte le due parti, però che sia a livelli ragionevoli, cioè che si parli bene, che si parli di cose concrete.
No, per forza, cioè quello è l'importante.
Anche perché è quello che aiuta a migliorare un paese, a migliorare, esatto, la situazione, ed accendere un po' la luce, è
il dialogo.
Esatto, e forse è quello che manca proprio adesso al Venezuela, il dialogo.
Sì, ma il governo non vuole dialogare.
Che è successo? Già finito?
Saluta il nostro...
Salutiamo, scusate che qua si sta
impazzendo. Allora, vi saluto io, dalla regia,
per
vi
favore.
Saluto io. Grazie cari ospiti,
grazie a voi, Andro, per questa opportunità.
No,
di
ma ci mancherebbe altro.
Parlare.
Grazie Daz, che te la sei cavata da solo. Bene.
Grazie. La puntata è stata un po' improvvisata, però... Abbiamo toccato più o meno tutti i punti,
sì,
no?
La puntata
grazie Melo. Ciao Melo. La vita bohème, Radio Capitale.